Listen to Radio Ponte.
E sì, è proprio così, state ascoltando Radio Ponte Regeneration, la web radio di Ponte Cagnano Faiano e non solo. Buonasera, ben ritrovati cari amici radioascoltatori al nostro tradizionale appuntamento del mercoledì sera, live dalle 20 alle 21 con Ernesto C in regia. Abbiamo il fiscalissimo Mr. Bob e in studio con noi, perché impresa, l'ora dedicata ai temi dell'economia, dello sviluppo e del fare impresa, trattati con un occhio critico rivolto all'innovazione e alla sostenibilità. Signore e signori, vestito appunto all'uopo di verde, signore e signori, il dottor Gianni Moccia. Buonasera Gianni e ben ritrovato.
Buonasera Ernesto, buonasera a tutti, o se vogliamo in versione Arbre Magique.
Questo l'hai detto tu, grazie Gianni di essere qui con noi questa sera.
Sempre grazie a voi.
Ti trovo bene.
Siamo vivi.
Come festeggiato San Valentino?
Ah, a casa.
A una certa età si sta a casa. E voi, cari amici che ci state seguendo da casa e non solo, attraverso tutti i mezzi con i quali è possibile seguirci, ve li voglio ricapitolare molto brevemente. E allora, il sito web www.radiopontereregeneration.com, notizie, news, radio, visione, ma anche semplicemente flusso audio. E poi siamo su Facebook, Radio Ponte Regeneration. Non vi dimenticate di lasciare un like alla nostra pagina. Siamo su Instagram, Radio Ponte Regeneration. Ho fatto un po' di battage con un po' di immagini che ritraevano sia me che il buon dottor Gianni Moccia. E poi ancora siamo su Twitter, Radio Ponte RGN, e su YouTube, il nostro canale ufficiale, che non attende altro che nuove affiliazioni, quindi la vostra affiliazione. E ancora c'è la linea diretta di WhatsApp, potete scriverci al 351 692 80, per salutarci, per raccontarci la vostra serata o per intervenire nell'argomento principe, diciamo, di questa puntata di Che Impresa, che è il PNRR, la grande occasione di rilancio per il Sud. Gianni, effettivamente ci siamo detti questo, no, qualche giorno fa. Qua, si parla di PNRR, cioè di questo piano nazionale di ripresa e resilienza, però viene nominato, ma di fatto nessuno poi ne parla nello specifico. Quindi, insomma, da qui questa nostra necessità di parlarne stasera insieme, è così?
Allora, di nuovo buonasera a tutti. Diciamo che siamo in un momento particolare, nel senso che poco tempo fa il PNR ha avuto una prima tranche di acconto, il 13%, e adesso in realtà, se andiamo a leggere i documenti del PNRR dello Stato, del governo, che sono più di 200 pagine, quindi un bel mattone anziché no,
un bel po' di materiale.
Poi ne parleremo nello specifico, che una serie di misure sono in realtà già pronte e per essere poi attivate, quindi in realtà l'impianto c'è. Credo che siamo proprio nella fase proprio dello start, qualcosa è già partito e molto partirà effettivamente in primavera.
Va bene, allora questa sera insieme cerchiamo di capirne qualcosa in più, avvalendoci della tua perizia e anche in questi argomenti. Vi ricordo che Gianni è un esperto in finanziamenti, startup, imprese, nonché presidente del Centro Studi Mondi Sostenibili. L'avete conosciuto anche in questa veste qualche settimana fa, un mesetto fa, durante la cerimonia di premiazione che
aggiungo,
noi abbiamo trasmesso.
Anche e soprattutto grazie a voi. Ancora
grazie.
Una volta.
Allora, quindi, prima di avventurarci in questa nuova missione, io direi di ascoltarci un po' di musica. Così ti riposi un po', Gianni, come dicevi prima.
L'età.
Quindi arriva su Radio Ponte Regeneration Jeffrey Phil Nelson con 17. Se fai il bravo, ti faccio sentire anche qualcosa proveniente dalle balie. Ma solo se fai il bravo, eh.
Sono preoccupato.
Thank you. 17, I could do anything. I'd sleep in every morning till my friends would get me on my feet. When I was 17, I learned to make this voice sing. I'd say a lot of careless things, I wouldn't give a second thought. Life was carefree then, the day before I became. Just a teen, my body was tight and lean. I didn't give a single care to what the world might think of me. Life was carefree then, day before I became a man.
Bella questa discendenza finale, tutta chitarra acustica, che mi ha ricordato molto Blackbird dei Beatles. Ben ritrovati in musica, cari amici, ore 20:10. Impresa, il programma dedicato ai temi dell'economia, questa sera con Ernesto C alla conduzione, Mr. Bob in regia, ma soprattutto il parere tecnico del nostro esperto, dottor Giovanni Moccia, presidente del Centro Studi Mondi Sostenibili. Ben ritrovato Gianni, e buonasera a tutti voi che ci seguite. Connessi ovunque voi siate, voglio salutare Tina, ma voglio salutare Angelica che ci ha appena scritto in questo momento. Ciao Angelica, e tutti gli altri potete scriverci, quindi interagendo con noi sul tema di questa serata, PNRR, la grande occasione di rilancio e di crescita economica per il Sud, ma anche semplicemente per raccontarci la vostra serata, come state, che cosa state facendo, per appunto un semplice saluto. Tutti i contributi sono ben accetti. Allora Gianni, con te però ovviamente dobbiamo entrare in quello che è l'aspetto un po' più tecnico, cioè insomma dall'inizio della nostra collaborazione questo è stato lo scopo. Allora, in che contesto economico, io direi di partire subito da questo, nasce, quindi prende, vede la sua genesi il PNRR? Perché comunque, diciamocelo chiaro, cari amici, la chiave di volta un po' di tutti i ragionamenti da due anni a questa parte è la pandemia da Covid-19.
Sì, allora diciamo che fino al 2019 non se ne parlava assolutamente, nessuno poteva immaginare si potesse arrivare a questo piano. Il PNRR, appunto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche detto Recovery Plan o Piano di ricovero, ricovero, quindi un piano di sostegno economico, si inserisce nell'ambito di quello che è la Next Generation EU della Commissione Europea, attraverso la quale l'Unione Europea nel 2021 ha deciso di stanziare ben 750 miliardi di euro da destinare ai paesi colpiti dalla crisi Covid. Né io né te ci ricordiamo, ma la storia ce lo ricorda.
Quindi non sono quattro spiccioli.
Non sono quattro spicci. E la storia ce lo ricorda, viene praticamente paragonato al piano Marshall, il famoso piano Marshall che fu dopo la seconda guerra mondiale, dal suo propositore, da questo senatore americano, Marshall propose questo piano grazie al quale l'Italia di fatto si è ripresa. E bisogna dire che tra l'altro l'Italia con i 191 milioni di miliardi di euro fa la parte del leone.
Anche perché l'Italia è stata colpita prima e più duramente dalla crisi sanitaria,
anche perché
andremo
a vedere per le motivazioni che sono alla base del recovery plan o PNRR, come lo vogliamo chiamare, l'Italia era uno dei paesi che ne aveva più bisogno. Brevissimamente la cronistoria: il PNRR viene diciamo approvato dal governo il 5 giugno del 2021 e dalla Commissione europea il 13 agosto diciamo dello stesso anno. E come dicevo nella prima parte, agli inizi, attualmente l'Unione Europea ha già deliberato un acconto, uno stato di avanzamento pari a 24,9 miliardi di euro, cioè il 13% del totale, sulla base di progetti che sono di fatto già esecutivi.
Quindi già insomma le prime somme cominciano a muoversi, Gianni, e i finanziamenti stanno arrivando, mi sembra di capire.
Sì, qualcosa sta arrivando. Del resto il ragionamento che facevi tu, insomma, è proprio alla base del recovery plan ed è quello che hai riportato, cioè con la crisi diciamo del Covid l'Italia è uno di quei paesi che è stato più colpito, perché tra l'altro bisogna dire anche una cosa, ci si ricollega anche al precedente, perché io leggo proprio il dato: tra il 99 e il 2019 in Italia il PIL, e questo dà l'idea di quello che sta avvenendo, è cresciuto appena dell'8%. Se consideriamo che un punto di PIL è 18 miliardi, i calcoli sono facili, cioè l'Italia ha avuto una crescita di 150 miliardi di euro, che non è una somma, la dimostrazione della situazione che stiamo vivendo.
Una crescita non crescita, diciamo.
Una crescita non crescita, esatto. E se consideriamo che allo stesso tempo la Germania ha avuto una crescita di più 30%
nello stesso lasso di tempo.
Più 32% la Francia, più 43% la Spagna. Si potrà dire che bisogna dire i punti di partenza. Questo potrebbe valere rispetto alla Spagna, ma oggettivamente rispetto
a Germania e Francia
avrei qualche dubbio, sì. Perché non è l'Albania, con tutto il rispetto per l'Albania, quindi
per gli amici albanesi che
ci mancherebbe altro, e quindi è una situazione diciamo ben diversa.
Quindi Gianni, mi sembra di capire comunque un piano dalla portata e anche dall'ambizione inedita, no? Quindi
sì,
che prevede tutta una serie di investimenti e riforme per accelerare quei processi di cui tanto abbiamo parlato nell'arco delle nostre puntate, no? Delle nostre discussioni e chiacchierate, transizione ecologica e la transizione digitale.
Sì.
Non a caso, proprio prima della cerimonia di presentazione, la puntata che precedeva questa cerimonia, abbiamo parlato proprio di digitalizzazione
delle imprese. Poi, se ricordi, nella cerimonia di premiazione noi abbiamo parlato anche con un nostro ospite, con la professoressa De Martini di Genova, dell'Università di Genova, proprio specificatamente di transizione ecologica. Ma proprio molto sinteticamente, Ernesto, perché nasce il PNRR, o recovery plan, come vogliamo, per renderlo più semplice?
Nasce esatto, questo perché è molto interessante.
In Italia nasce su tre capisaldi. Serve anzitutto a ridurre i danni prodotti dalla crisi pandemica, quindi dal Covid-19, e questo è innegabile. Ma serve anche a possibilmente, e questo è l'aspetto anche molto interessante, a correggere alcune debolezze di struttura dell'economia italiana che perdura nel tempo. Ecco, il divario nord-sud, ma non solo tra nord e sud, anche tra alcune aree del nord all'interno dello stesso settentrione che è più avanzato, favorire una maggiore partecipazione femminile delle donne al mercato del lavoro, incrementare,
quindi, colmare il gap di genere.
Il gap di genere, esatto. Far accrescere la produttività e soprattutto aumentare il know-how, cioè fa sì che le competenze nelle tecniche nel campo dell'istruzione e della ricerca siano estese a una platea di cittadini più ampia, e poi allo stesso tempo
che magari si uniformino anche agli standard
europei già raggiunti in alcuni paesi, esatto. E terzo aspetto, poi favorire la transizione diciamo ecologica, quindi favorendo quindi una coesione territoriale che al momento non c'è. Poi ci sono anche altri aspetti: l'inclusione giovanile, la riduzione della diseguaglianza di genere, la riduzione dei divari territoriali, anche a prescindere diciamo dall'Italia, anche altrove sostanzialmente. Quindi vedi, in qualche modo, quando noi abbiamo insomma il premio, siamo uguali nella diversità, qualche modo l'aspetto torna, cioè il recovery plan in fondo ha soprattutto un obiettivo, quello di eliminare le diversità. cioè in qualche modo di favorire l'armonizzazione, ma di eliminare diversità in questo senso nell'aspetto purtroppo negativo, cioè i divari, e quindi far sì che vi sia più inclusione e più eguaglianza tra le varie regioni, diciamo, europee. Questo spiega il perché l'Italia riceverà 191 milioni, a cui vanno aggiunti 30 di un fondo complementare italiano, per cui la massa attiva è di 200.
La potenza di fuoco, no?
Potenza come di l'hanno... fuoco, 220 miliardi di euro.
Esatto. 22,1 miliardi di euro
per l'esattezza, esatto.
Quindi
sì,
sono appunto i soldi del PNRR più questo fondo complementare,
sì,
di circa,
del governo italiano,
di circa 30,
esatto,
miliardi.
Sì, sì.
E noi appunto l'abbiamo intitolata occasione di rilancio e di crescita per il Sud, perché gli investimenti per il Mezzogiorno impegnano il 40% delle risorse totali, mi sembra di aver capito, e con una serie di obiettivi anche precisi.
È quanto chiamo un tasto, non dico dolente, ma molto delicato, perché questo è quello che risulta proprio dalla lettura del testo, diciamo, base del governo, però per cui, diciamo, al Sud, proprio in relazione al discorso, perché se nel Sud che tu hai le maggiori, i maggiori gap territoriali, i maggiori gap di genere, maggiore presenza di know-how, è evidente che almeno il 40% va al Sud. Però bisogna stare attenti, perché una serie di giochi anche politici di appartenenza purtroppo sembra, e non lo dico io ma è un fatto che insomma si sta verificando, sembrano spingere verso una rimodulazione, diciamo, del piano, e su questo bisogna vigilare. Questo spetta molto, se mi consenti, alle forze politiche meridionali, ma non per fare una questione meridionale, perché questo che io dico di fatto è riportato per lo specifico nel PNRR, per cui specificatamente il 40% dovrà andare al Sud, e proprio in alcuni aspetti. Faccio l'esempio: favorire la digitalizzazione, favorire l'alta velocità e il sistema portuale, favorire la viabilità in generale, diciamo, dell'Italia. Pensiamo a dare l'opportunità di avere più welfare, quindi più asili a tempo pieno e più strutture sociali e più politiche per il lavoro. Poi ci sono aspetti in cui noi andremo a vedere quello che il PNRR fa per le imprese, ad esempio per le ZES, le zone economiche speciali, di cui abbiamo parlato già in alcune,
sì,
occasioni.
E di cui si sta parlando sempre più.
Sempre di più.
C'è stato anche un incontro,
sì,
ad hoc a Pontecagnano.
Esatto, nel discorso. E favorire, diciamo, l'innovazione, lo sviluppo di un hub energetico del Mediterraneo. Questo poi è un aspetto che insomma è complesso, perché in questo momento parlare di hub energetico Mediterraneo,
sì,
con questa crisi, insomma, bisognerà capire che cosa si intende, perché a me questo è un aspetto che non è che sia molto chiaro. E poi gli aspetti più prettamente di sostenibilità per il Sud, ad esempio favorire l'economia circolare, in particolar modo per i rifiuti, tutelare il territorio e l'acqua, e favorire la transizione energetica e la mobilità sostenibile. Quindi insomma, come vediamo, la carne a cuocere c'è tanta, ce ne sta tanta, e dovrebbe, come dire, potrebbe dare quello scatto, quel salto di qualità di cui il Sud ha bisogno.
Di cui il Sud ha bisogno. Va bene, e allora Gianni, se tu sei d'accordo, io farei una piccola pausa musicale prima di entrare poi, ecco, proprio nel vivo del PNRR,
sì,
soprattutto di come
è
articolato, perché abbiamo delle 6 missioni in cui si articola il PNRR e 16 componenti. Ovviamente,
esatto,
non abbiamo la velleità e l'ambizione, e soprattutto non vogliamo tediarvi.
È un papiello di 200 pagine,
esattamente,
fitto,
con tutte le missioni e i componenti, ma insomma, quelli che Gianni ha selezionato per noi e che possono essere di maggiore interesse sia per i comuni cittadini che ci stanno ascoltando, per voi amici della radio che il mercoledì vi connettete con noi, ma anche per chi è all'ascolto ed è un imprenditore, un addetto ai lavori, perché no, ha un desiderio di impresa o è appassionato di attualità in materia economica, e siamo qui per questo. E quindi siamo anche una radio di servizio. Give Me The Same degli Hila, una canzone sull'amore, amore che è reciproco e che deve essere reciproco in una relazione. Quindi questa è una canzone che abbiamo scelto perché lunedì è stata la festa degli innamorati, e quindi tutta per voi, Give Me The Same. Diciamo una canzone sull'amore reciproco che c'è appunto in una relazione e che talvolta insomma può anche prendere direzioni diverse e quindi non è più reciproco. Questo è il senso, il messaggio che gli Hila vogliono darci. Ore 20 e 26, ben ritrovati a Radio Ponte Regeneration in questo mercoledì 16 febbraio, all'indomani della festa degli innamorati. Noi parliamo con il dottor Gianni Moccia, nostro ospite mattatore della serata, di investimenti, di imprese, di resilienza e ripartenza.
Ripresa e resilienza.
Di ripresa e resilienza, la seconda R mi manca sempre, con appunto il dottor Gianni Moccia. Allora Gianni, abbiamo visto un poco come è articolato il PNRR, l'idea ci è venuta dal fatto che tutti lo nominano ma sostanzialmente nessuno ne parla, poi entrando un po' più nel dettaglio, e noi abbiamo, per questa sera, abbiamo avuto questa ambizione, questa velleità. Allora, 6 missioni e 16 componenti, quali sono Gianni queste missioni?
Allora, le missioni sono 6 e di fatto è come se fossero 6 principali capitolati di spesa per argomenti. Allora, la prima missione è di che cosa si va a occupare il PNRR? No, quanta R ho messo?
Mi sono messa una R in più, io manco una R e tu ne aggiungi un'altra.
Ok. Il recovery plan, io faccio prima, diciamo così, no? Si struttura in 6 parti.
Perché tu sei più internazionale così, il recovery plan. Stai ancora sognando Berlino, i tempi di Berlino.
Se va buono, campa cavallo di queste. Allora, Castello, fammi fare la persona seria.
Sì, scusami, scusami.
Perdo quel poco di clientela che tengo, insomma. Poi vengo a mangiare a casa tua.
No, assolutamente, con piacere, ma non per questi motivi.
Allora, uno riguarda la digitalizzazione, ecco, ne parlammo l'altra occasione, l'innovazione, la competitività e la cultura. Questo è un primo asset, diciamo. Il secondo, favorire la rivoluzione verde e la transizione ecologica. Da qui il Ministero per la Transizione Ecologica nasce proprio in relazione a realizzare questo obiettivo.
Un saluto a Cingolani.
Sempre.
Doveroso.
Terzo.
Anche perché è strano, ancora non l'hai nominato stasera.
No, non... preso da nominare te, non mi sono ricordato.
No, secondo me il maglioncino verde puoi fare tu il Ministro della Transizione Ecologica.
No. Vabbè, poi ti racconto una cosa. Terzo. Infrastrutture per una mobilità sostenibile. E questo bisogna dire, santo Dio, questo da 50 anni se ne parla, sviluppare infrastrutture per una mobilità sostenibile, in particolar modo a sud.
Stiamo ancora aspettando.
Vedi l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, vedi l'alta capacità, che è una cosa diversa dall'alta velocità Napoli-Bari, vedi se possibile strade migliori per andare già a Mercato San Severino, per andare a Ponte Cagnano, per andare ad Avellino. Noi ci accontentiamo anche di questo,
Sì,
in verità.
Sì, sì.
Ok, vabbè. Poi il quarto punto, istruzione e ricerca. Questo congloba i due ministeri, poi avremo modo di parlare di questo, sia il Ministero per l'Istruzione che il Ministero per l'Università e Ricerca. Inclusione e coesione, inclusione sociale, inclusione del lavoro, il welfare e quindi la coesione territoriale. Alla salute, che mai come in questo caso, che poi
mai
non
come
ha
in questo
tutta,
caso,
guarda, per paradosso sono solo 19 miliardi di euro, quindi se andiamo a vedere non è proprio tantissimo, ma c'è anche una motivazione.
Quindi forse è uno degli ambiti meno presi in considerazione.
Sì, francamente.
Vabbè,
sì,
ma perché veniamo comunque da due anni in cui...
Oh, forse anche di buon auspicio, insomma. Sì. Speriamo.
Cioè qualcosa si è mosso e quindi qualcosa si è investito, non è mai sufficiente, non è mai sufficiente, però insomma. E allora, quindi... entrando un poco
specifico.
Più nello specifico, okay. Quindi obiettivo della prima missione, allora, che ricordiamo essere digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, abbiamo 49,2 miliardi,
sì.
Di cui sempre, come dicevamo, c'è una quota PNRR e una quota fondo complementare.
Okay. Quali sono gli obiettivi? Sostanzialmente l'obiettivo è quello proprio di promuovere la trasformazione digitale del paese, favorire l'innovazione del sistema produttivo e investire in due settori chiave. Cioè l'Italia ne ha scelti due, turismo e cultura. Questo cerchiamo di ricordarcelo. Turismo e cultura sono considerati come i settori trainanti che possono avere un effetto leva, cioè sviluppando il turismo e la cultura si immagina poi di produrre economia su larga scala anche per gli altri settori. Tra l'altro, parlando di trasformazione digitale, non a caso noi abbiamo un ministero per la trasformazione digitale affidato a Colao, quindi salutiamo insieme a Cingolani.
Anche Colao, perché infatti sì, pure non l'avevi, ancora nominato.
È più nominato Cingolani, diciamo, nel fantacalcio
sì.
È più...
Sì, sì, nel fanta Radio Ponte.
Nel fanta Radio Ponte.
Più nominato Colao.
Sta più sopra, diciamo. Però ci sta anche la transizione digitale, che è un punto specifico.
Tra l'altro noi abbiamo dedicato diverse puntate appunto al turismo e alla cultura di come... si può fare impresa in turismo e cultura, che tra l'altro si adattano benissimo alla declinazione sostenibile, quindi delle nuove sfide della sostenibilità.
Noi ne abbiamo parlato di qualcosa in un'altra occasione, io non ho inventato nulla, perché in realtà è il sentire comune. Fa piacere che, diciamo, nel PNRR, nel recovery plan, faccio prima, insomma, perché mi perdo con l'R, mi abbandono a un fiume di R. Insomma, mi sembrava evidente dare spazio a degli asset principali, e turismo e cultura potrebbero fare la differenza. Ne abbiamo parlato fino allo sfinimento tante volte, speriamo che non sia solo un bla bla bla, ma che oggettivamente da adesso a 10 anni ci sia una larga fetta, ma una larga fetta di popolazione che possa vivere di lavoro improprio o di lavoro dipendente per attività sviluppate, ulteriormente sviluppate nel campo del turismo e della cultura, che sembra anche poi sinceramente essere di buon auspicio, perché significa sviluppare due settori che non siano soltanto legati al mercato interno, al mercato domestico, cioè gli italiani che si muovono spesso in Italia per andare a visitare quel tempio di Paestum oppure l'infiorata di Noto, che ne so, oppure i mercatini di Merano, ma speriamo che vengano soprattutto anche dall'estero.
Seconda missione, rivoluzione verde e transizione ecologica. Mi sembra di vedere che sì, che qui praticamente si investe la gran parte dei soldi, 68,6 miliardi tra PNRR e fondo complementare.
Questa, voglio dire, è il focus, il centro dell'attenzione per cui obiettivamente nasce il governo Draghi. Non c'è dubbio, il governo Draghi nasce rispetto a questo punto, è una scommessa che noi andiamo a fare, anche se bisogna dire una cosa, che forse insomma la crisi, la questione energetica, la questione ucraina e tutto quello che è collegato può rappresentare, perché bisogna dirlo, non bisogna nascondersi dietro un dito, può essere un elemento di freno, perché parliamoci chiaro, rispetto agli obiettivi della transizione ecologica, facciamo l'ipotesi, la decarbonizzazione, oppure eliminare il diesel nel 2030 e altre belle scelte, oggettivamente possono scontrarsi con la necessità nell'immediato di avere a disposizione il fabbisogno energetico che noi in questo momento non abbiamo del tutto. Quindi questo è un aspetto, come dire, che rende molto adrenalinica la scelta.
Eh sì, è proprio così. E tra l'altro la rivoluzione verde, la transizione ecologica sono tematiche non più, insomma, sono dei provvedimenti cogenti, non più procrastinabili. Cioè,
no,
bisogna
non più procrastinabili,
agire,
bisogna
perché,
trovare.
Anzi, è già troppo tardi.
Assolutamente è molto tardi. Siamo in ritardo forse addirittura di 30 anni. Guarda il resto. Noi abbiamo parlato degli accordi di Kyoto, poi abbiamo parlato dell'obiettivo dell'Agenda 2030. Ne abbiamo parlato spesso, quegli incontri e i documenti che ne sono scaturiti, i programmi che ne sono scaturiti, dovevano essere l'occasione per avere questa transizione economica, questa transizione digitale. Cioè, se la vogliamo dire tutta, noi non dovevamo aspettare il Covid per arrivare a questi piani Marshall per i paesi che ne hanno più bisogno, tra cui in particolar modo l'Italia. Cioè, questa è la dimostrazione che ancora una volta il sistema, e in questo non ci metto solo la politica, se mi consenti, il sistema politico, sociale ed economico non è stato in grado di convergere allo stesso tempo, in maniera all'unisono, a far sì che i cambiamenti di cui tanto si parla, le famose riforme di cui tanto si parla, vengano applicate. Ora, la mia unica preoccupazione, perché realisticamente c'è, saremo in grado di fare tutto questo per il 2026?
Infatti.
Ecco. Infatti, e non è ai posteri la tua sentenza, perché il 2026
è molto vicino.
È dopodomani. Cioè, una progettazione fatta adesso, un'azione di politica sociale, di politica economica, di politica ambientale pensata nel febbraio del 2022 deve essere realizzata nel secondo semestre del 2022. Perché questo è. Perché nel momento in cui noi abbiamo ricevuto i primi 24 miliardi
qualcosa,
di cui parlavamo prima, il 13% dei 191 miliardi totali, e noi dobbiamo essere in grado di sviluppare delle progettazioni ben precise a breve lasso di tempo, immediatamente finanziabili. Cioè, non è uno scherzo.
Sì.
Io leggo un interessamento totale, province, regioni, comuni, Confindustria e quant'altro, tutti pronti ad investire nel PNRR. Questo però significa che ognuno di questi stakeholder, cioè di questi portatori di interessi, siano in grado di sviluppare delle progettazioni concrete con determinati effetti economici o sociali ben precisi, perché questo è quello che ci chiede la Commissione europea.
Cioè, effettivamente non c'è il rischio che poi questi progetti restino inespressi, perché comunque i progetti devono essere attuati, no?
Ma noi non avremo soldi,
approvati.
L'Unione Europea ha dato questi primi 25 miliardi quasi quasi sulla fiducia. Il sistema dei saldi, gli stati avanzamento lavori, in genere funziona così.
Esatto.
Io ti do un primo acconto sulla fiducia, ma poi mi devi contare il primo acconto. Che
altrimenti
tu
non arriva più nulla.
Altrimenti non arriva più nulla. L'Unione Europea su questo è stata molto, molto, molto chiara. Cioè, non, sinceramente, guarda, l'ennesimo ragionamento un po' stancante, l'Europa che fa da madre, che ci guida, che ci obbliga, che ci controlla. No, ma mi sembra anche evidente, anche perché, ricordiamoci una cosa, questo piano è un prestito come tutti i prestiti,
diciamo,
dovrà essere
specifichiamo
dovrà essere restituito da chi? Forse da me, forse da te, sicuramente dai miei figli, ancor più sicuramente dai miei nipoti, non c'è dubbio. Cioè negli altri, nei prossimi 30-50 anni noi dovremo restituire questi soldi. Quindi ti dico anche con molta franchezza una cosa, come la vedo io, che se non utilizziamo tutto e riusciamo a generare ricchezza in automatico da soli, forse è buono, perché nel senso che come dire, lasceremo una cambiale un po' meno grossa sulle spalle delle generazioni future. Cioè io non sono dell'idea che dobbiamo utilizzare tutti i 191 miliardi per un motivo molto semplice, perché io vengo dal mondo della finanza, sai, abbiamo ragionato spesso, certo, sui finanziamenti europei, e quindi voglio dire, poi i soldi vanno restituiti. Se noi siamo in grado di realizzare gli asset previsti nelle 6 missioni di cui parlavamo precedentemente, prima poi vanno restituiti. Quindi
certo,
se riusciamo,
certo,
a far sì che una determinata componente venga sviluppata e questa genera valore ed è, non so se mi spiego, ed è in,
certo,
grado di favorire,
poi di favorire la restituzione futura,
forse qualcosa potremmo anche non utilizzare. Attenzione,
anche perché consumarli tutti non vuol dire per forza poi consumarli bene. E questo era un po' il discorso che facevamo a telecamere a microfoni spenti.
Io apro una parentesi: ieri sera alla 7 da Floris è andato Gratteri, il sostituto, il procuratore di Catanzaro, a una domanda di Floris se le mafie si stanno preparando per mettere le mani sul PNRR. Gratteri ha risposto altrettanto in maniera secca: sì, si stanno già organizzando per mettere le mani su questi soldi. Quindi attenzione anche all'aspetto della legalità nell'utilizzo di questi fondi, che non è uno scherzo.
Quindi Gianni, io direi velocemente vediamo, sì, un poco più nello specifico le altre sì, missioni, e poi vediamo gli investimenti.
D'accordo,
nel PNRR, sì, per le imprese dopo un breve pezzo musicale.
Okay. Allora, velocemente, la terza missione riguarda lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità sostenibile, eppure sono 31 miliardi complessivi, quindi servono a sviluppare una mobilità, quindi immaginiamo una mobilità soprattutto su gomma, che molto spesso, una mobilità su ferro,
certo,
che spesso non è presente come dovrebbe essere, quindi un adeguamento delle linee di alta velocità, ma un potenziamento anche delle linee regionali, delle linee, diciamo, metropolitane. La quarta missione, questa è molto interessante, riguarda l'istruzione e la ricerca, cioè favorire le competenze nel campo dell'istruzione e favorire la ricerca nel campo dell'impresa. E questo pure sono 32 miliardi, 22 miliardi invece per la quinta, l'inclusione e la coesione, cioè di fatto si favorisce in generale il cosiddetto welfare, quindi favorire facilitare la partecipazione al mercato del lavoro con politiche anche attive, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l'inclusione sociale. Favorire le politiche attive significa favorire l'autoimprenditorialità, quindi favorire la nascita di nuove imprese. La sesta missione sembra, insomma, un po' più basso, 19 miliardi quasi, riguardano la salute, quindi
la salute,
rafforzare, dovrebbero essere utilizzati per rafforzare la prevenzione, i servizi sanitari sul territorio, quindi favorire anche sistemi sanitari più moderni e più digitalizzati e garantire anche, togliere anche il divario sanitario che c'è tra le varie regioni. Questo è un aspetto non da poco, è strano che sia stato destinato meno, però questo lo si giustifica anche sul fatto che ci sono altri tipi di fondi che riguardano la sanità, però
che
un occhio sulla sanità post-Covid, visto anche quello che è successo, credo vada dato.
Benissimo, allora arriva un duo folk britannico, i The Rabbits, con Avocado Ginger Tree.
my love hearts taste sweet like cherry tarts. Great boxes fill the sea. You know it's nature's greed. Glass bottles and ice and cream. Red roses made with seams. Avocado, ginger tree, I see you beneath the leaves. Oh, avocado, ginger tree, I see you beneath the leaves. I see you beneath the leaves. Sun-faced candlestick, little guy never misses a trick. Dead ladybirds gathering dust. Tiny shells, seashell lust. Monopoly, kahashu. Wicked lady and a cell phone too.
Lemon plants and cactus too. You see me and I see you. Lemon plants and cactus too. You see me and I see you. You see me and I see you.
Lemon plants and cactus tree. You see me and I see you. Lemon plants and cactus tree. And I see you, you see me, and I see you.
Questa era la gentile musica dei The Rabbits, Radio Ponte Regeneration, con Avocado Ginger Tree. Ecco, supporta il progetto Radio Ponte Regeneration. Questo è un appello a tutti voi, cari amici che ci state seguendo, e acquistate la nostra maglietta personalizzata. La trovate in diversissimi colori, quindi fogge per l'estate, per l'inverno, e tutti i prodotti sono visualizzabili sulla nostra pagina Facebook Radio Ponte Regeneration, al quale vi invitiamo sempre a lasciare un like, e con così un piccolo gesto potrete sostenere il nostro progetto. Allora Gianni, ti sei ricaricato, ho visto che hai anche bevuto dalla tua borraccia rigorosamente green, eccola qui, sostenibile, a basso impatto, c'è anche scritto green, green earth. Penso, giocando sullo stesso suono della parola Earth, che ricorda anche il cuore, no? La terra, sì. Ma anche il cuore. Bene, allora Gianni, entriamo nello specifico con gli investimenti del PNRR per le imprese, quindi per ciascuna missione, quindi le sei di cui abbiamo parlato precedentemente. Che cosa succede insomma per le imprese, quindi quali tipi di investimenti sono previsti?
Sì, allora, come dicevamo in precedenza, di fatto con le sei missioni e le 16 componenti che compongono le sei missioni, di fatto l'impresa è presente in maniera trasversale, perché laddove si parla di digitalizzazione, laddove si parla di ricerca, di istruzione, di inclusione, di sanità, di mobilità, è evidente che alla base c'è bisogno dell'impresa. C'è un aspetto che è legato alla pubblica amministrazione, adesso qua non lo andiamo a sviluppare, non peraltro semplicemente perché per un motivo anche di scelta di tempo andiamo a parlare dell'impresa, ma c'è tutto un ambito che riguarda la PA, la pubblica amministrazione, dove tra l'altro, almeno questo lo accenniamo, viene dato molto spazio allo smart working, proprio con determinate modalità e con determinati strumenti finanziari. Per quello che riguarda le imprese, qualcosa di fatto noi ne abbiamo già parlato. Perché
esatto,
faccio
la digitalizzazione.
Esatto,
no?
La missione 1, quella sulla digitalizzazione e l'innovazione, dà molto spazio alla transizione 4.0. Io mi ricordo che l'altra volta noi diciamo parliamo proprio di questo, cioè che la legge di bilancio per il 2022 che cosa rifinanziava? Il credito d'imposta per gli investimenti dei beni strumentali, il credito d'imposta per la ricerca, sviluppo, innovazione e design, il credito d'imposta per gli investimenti in formazione 4.0. E di fatto quello che è previsto nella legge di bilancio viene finanziato attraverso il PNRR.
Gianni, vogliamo ricordare magari anche a chi è meno avvezzo a queste tematiche che cosa si intende proprio per credito d'imposta?
Sì,
perché abbiamo allora, anche magari qualcuno che ci ascolta, certo, ma non mastica bene materie economiche.
Allora, molto semplicemente, nel caso dell'impresa, se io sono un imprenditore che ha fatto un investimento o anche insomma a fine anno devo pagare imposte sull'attività, non so, per 1 milione di euro, in virtù del, diciamo, di un investimento che ho fatto appunto nell'acquisto di beni strumentali, cioè di attrezzature che servono per l'attività di impresa, oppure perché ho portato avanti un progetto di ricerca e sviluppo, oppure perché ho fatto formazione avanzata ai miei dipendenti, posso recuperare una quota in genere pari al 50% in tasse. Cioè sono soldi, okay, non sono soldi che lo Stato mi dà, ma sono soldi che lo Stato mi dà,
mi fa risparmiare,
appunto, a credito,
diciamo.
Cioè nel senso mi fa risparmiare sulle tasse,
sulle imposte.
E quindi questo l'abbiamo fatto l'esempio altre volte. Per esempio, se io faccio un investimento in beni strumentali per cui recupero, non so, il 50% di fondo perduto, l'altro 50% lo recupero con le tasse, di fatto a me l'investimento mi viene a zero, che non è poco.
E allora, continuando, leggevo appunto, prima accennavamo al turismo e alla cultura, e c'è anche il turismo, quindi ci sono anche gli investimenti per turismo 4.0, sì. E quindi sempre per quello che attiene appunto investimenti per migliorare le strutture turistico-ricettive, servizi turistici, sviluppando la competitività e promuovendo un'offerta turistica basata sulla sostenibilità ambientale, innovazione e la digitalizzazione dei servizi.
Sì, allora, diciamo che qui noi abbiamo la possibilità di operare ad esempio attraverso i contratti di sviluppo, che è uno strumento che è già previsto da Invitalia. Il contratto di sviluppo che cos'è? Faccio un esempio: un progetto che nel caso specifico tu fai l'esempio fa riferimento all'impresa, ma in questo caso anche all'impresa turistica, e progetti di oltre 7,5 miliardi. Quello poi specifico di cui parli, il Fondo Nazionale per il Turismo, sono fondi diciamo che vengono sia attraverso anche qui il credito fiscale, ma sia attraverso la BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, che mette a disposizione delle somme per favorire il turismo sostenibile, di cui tante volte abbiamo parlato. Come pure poi c'è un fondo di oltre 300 milioni per garantire le imprese che fanno turismo, appunto la sezione speciale turismo del Fondo Centrale di Garanzia. Cioè c'è un aspetto che le imprese, quando devono accedere poi al credito, c'è la difficoltà di avere delle garanzie. Decreto sostegni, decreto liquidità, si parlava di una garanzia all'80%, al 90%, al 100%, ne abbiamo parlato. In questo caso questo è specifico per il turismo, quindi come dire, c'è un importo non da poco che dovrebbe sostenere il turismo e quindi insomma favorire anche quelle forme di turismo meno importanti delle aree interne, il turismo del, diciamo, di prossimità, queste cose qua. Quindi potrebbe essere importante, però ripeto, qui c'è bisogno che poi vengano sviluppati delle azioni, delle progettualità ben precise che è evidente richiedono il concorso pubblico-privato. Poi per esempio l'obiettivo 2, la missione 2, rivoluzione verde e la transizione ecologica, ecco, vedi, qui per esempio finanzia soprattutto l'economia circolare, la sharing economy, noi ne abbiamo parlato spesso, la gestione dei rifiuti e l'agricoltura sostenibile. Andiamo in un altro ambito, per esempio quello dell'agricoltura sostenibile, pure ne abbiamo parlato spesso.
Sì.
Questo dovrebbe favorire l'agricoltura, diciamo, dei piccoli centri, dovrebbe favorire l'agricoltura di nicchia. Immaginiamo per esempio ai limoneti della costiera. o al misto della Sardegna, oppure non so che mi viene, insomma, queste cose qua molto piccole, di piccoli terrazzamenti, dove praticamente spesso c'è la difficoltà di accedere a fondi pubblici o di accendere mutui. Con questo tipo di finanziamento si dovrebbe favorire una imprenditorialità diffusa di questo, diciamo, di questo ambito. Ma molto spazio viene dato per esempio anche all'efficienza energetica, alla riqualificazione degli edifici. Questo dovrebbe significare un potenziamento della misura del superbonus, il famoso 110, ma qua non mi vorrei esprimere perché da quello che ho potuto capire c'è un po' di maltempo.
C'è un po', insomma, di mal, sì.
mettiamola così.
E poi, insomma, c'erano gli investimenti sulla rete ferroviaria di cui parlavi.
Sì, questa è la missione 3, hai fatto, esatto.
L'intermodalità, cioè. Però veniamo alla missione 4, istruzione e ricerca, perché c'è finanziamento di start-up. Quindi sì. Gianni, c'è un bel po' di carne a cuocere anche per quello che riguarda le start-up, che poi è il tuo... ambito di intervento.
Sì, la missione 4 sostanzialmente si divide in due parti. La missione 4, se non ricordo male, dico subito l'importo, ecco qua, ricordo, sono 32 miliardi.
Sì, circa 32 miliardi.
Più di 20, insomma, più o meno abbastanza, diviso abbastanza quasi equamente. Una parte va all'istruzione, una parte va alla ricerca, e dovrebbe favorire proprio la nascita di start-up. In che senso? Imprenditoria femminile, progetti innovativi e valorizzazione dell'imprenditoria, soprattutto in ambito culturale e turistico. Tra l'altro, per esempio, abbiamo già parlato, il Fondo Impresa Donna, che dovrebbe partire a breve, dovrebbe essere addirittura finanziato con 400 milioni attraverso la misura 4, proprio per togliere o quantomeno per ridurre il gap tra imprese al maschile e imprese rosa. Tra l'altro c'è un fondo di venture capital del Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo già parlato. Che cos'è il venture capital? Il venture capital sono dei fondi che concorrono alla crescita di un'impresa diventando soci di minoranza, ma senza entrare nella governance, cioè senza entrare nella gestione politica dell'azienda, ma solo con una funzione di controllo, cioè per capire sostanzialmente se i soldi li stai utilizzando bene. Quindi una
e
parte,
se lo stai facendo in modo appropriato.
Esatto. E in pratica il PNRR dovrebbe andare anche a incentivare questo fondo di venture capital, che è nato, se non ricordo male, a cavallo tra il Conte 1 e il Conte 2, i due governi.
I due governi.
Mi pare che Di Maio, ministro dello sviluppo economico. Sì, esattamente. Quindi nacque proprio lì, e qui si dovrebbe sostenere ulteriormente, e quindi sostenere anche le start-up innovative, di cui noi abbiamo, diciamo, parlato
ampiamente
precedentemente. Esatto, quindi dovrebbe favorire l'impresa rosa, l'impresa innovativa, e diciamo il sostegno all'impresa attraverso il venture capital. Questo è, diciamo, in sintesi. È un aspetto non da poco, le ZES, di cui abbiamo già parlato, diciamo, in altre occasioni.
Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Abruzzo e Sardegna, aree, ricordiamo, del sud Italia, che hanno una legislazione economica di vantaggio, e quindi abbiamo degli investimenti per rafforzare queste ZES, cioè le zone economiche speciali. E ricordiamo che venerdì scorso c'è stato anche un incontro ad hoc tematico di discussione qui presso il museo archeologico del comune di Pontecagnano Faiano. Gianni, vogliamo ritagliarci questi ultimi veramente minuti per un documento che mi hai girato, insomma, stamattina, che ho trovato molto molto interessante, perché il PNRR, come dicevi, non è che abbraccia anche la scuola.
Sì.
E praticamente sono stati siglati dei protocolli d'intesa tra il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi e la ministra per il sud e per la coesione territoriale Mara Carfagna.
Sì, tra l'altro. Che cosa dovrebbe succedere? Sostanzialmente il ministro dice che il PNRR è un'azione collettiva. Ieri il ministro è stato in audizione proprio per presentare questo protocollo. Dovrebbe nascere un raccordo, sostanzialmente. Cioè si dovrebbe creare un think tank, come si dice in questo caso, cioè un momento di discussione dove al centro ci sia la scuola, ma allo stesso tempo vi sia poi anche il sud, e quindi togliere il gap all'interno delle scuole, e la questione territoriale, di cui poi il ministro di fatto, come dire, il Carfagna non è solo il ministro del sud, ma anche il ministro per la questione diciamo territoriale. Quindi in sostanza, attraverso la scuola, con questo protocollo, con questo diciamo accordo, si punta sostanzialmente a incentivare le competenze al sud e a eliminare il divario territoriale che spesso è presente sostanzialmente. Questo è un po' il diciamo il punto. Tra l'altro è previsto anche un accordo con la Guardia di Finanza e il ministro e il Ministero per l'Economia, quindi anche l'Agenzia delle Entrate. È presente anche l'ANAC, l'autorità anticorruzione. Questo fa capire che cosa? Che dovrebbe essere un progetto attraverso il quale il ministro per Bianchi è quello che fa un po' da general contractor, cioè gestisce i fondi per l'istruzione, però d'accordo con Carfagna, il ministro per il sud e la coesione territoriale, destinarli in particolar modo al sud e a quelle aree del paese che hanno coesione, ma dando un occhio anche sulla legalità. Questo ecco. Mi sembra di capire che dovrebbe essere di fatto.
Abbiamo trovato l'informazione che cercavamo, perché effettivamente pare che i fondi complessivi per il sistema di istruzione ammontano a 17,59
miliardi. Sono 18 miliardi circa per la scuola, 14-15 miliardi circa
missione vanno, 4
sì, missione 4 per le start-up. Vorrei dire un attimo una parola sulle ZES, Ernesto, perché questo è un aspetto che, come dire, è emerso non solo a Ponte Cagnano, ma è particolarmente interessante, perché ci sono 630 milioni di cui 139 per il sud, e qualcosa che interessa proprio te, gli ascoltatori di Diaria, 50 milioni per l'area industriale Salerno-Ponte Cagnano. Tra l'altro questo dovrebbe andare a favorire le infrastrutture dell'aeroporto, l'estensione della rete metropolitana diciamo fino all'aeroporto.
All'aeroporto
mi è sembrato anche di capire qualche bella notizia, perché per esempio, a parte questi fondi diretti per cui impegnerà sia il pubblico che il privato, nasce uno sportello digitale. Questo è interessante per le imprese che vanno a mettersi nelle aree ZES, che hanno vinto diciamo delle aree all'interno delle ZES, perché praticamente ci dovrebbe essere uno sportello unico che in via digitale permette l'implementazione dell'impresa. Su questo però vorrei essere un po' scettico, perché noi abbiamo i SUAP che avrebbero dovuto fare questo e non l'hanno fatto. Ora che tutto venga fatto in maniera digitale mi sembra interessante. Poi vorrei dire una nota un po' più tecnica: nasce il credito d'imposta per gli immobili, cosa che prima non c'era. Questa è una novità, cioè nel senso che le imprese che realizzano uno stabilimento, quindi un capannone, un laboratorio, quello che sia, non avevano la possibilità di scontare fiscalmente l'immobile. Invece nell'ambito di questi 600 milioni di cui parlavamo, c'è la possibilità di avere il credito d'imposta anche per insomma anche per gli immobili. Questa è insomma forse la ZES è la cosa più nuova che noi troviamo, che in realtà non è nuova, noi ne abbiamo parlato, perché io sono stato a Basilea 10 anni fa e le ho viste, sono in Turchia, sono in Marocco, sono in Tunisia, sono in Cina, però potrebbero rappresentare, perché le ZES incominciano a finanziare soprattutto le infrastrutture. Allora io vorrei fare una considerazione di ordine generale su tutto l'impianto del PNRR, Ernesto.
Sì.
Il piano a mio parere funziona, come ho sempre detto, se c'è il concorso del pubblico privato, dove il pubblico realizza le infrastrutture e le sovrastrutture, il privato con delle start-up, nel caso specifico della missione 4, ma però in generale, perché per esempio anche per la salute, ecco, vedi la missione 6, favorire la digitalizzazione del sistema sanitario, togliere il divario, non è solo l'intervento all'interno delle ASL, perché le ASL oramai forniscono molti servizi in outsourcing, quindi vengono esternalizzate. Questo significa sviluppare una sanità che non è privata, attenzione, ma è una sanità al servizio del pubblico. Quindi veramente potremmo, da un lato con le infrastrutture di base, dall'altro favorendo l'autoimprenditorialità, potremmo creare quell'effetto leva economico, insomma, di cui tanto abbiamo bisogno, ricordandoci che tutto deve avvenire entro il 2026.
Quindi, come dicevamo prima, no, davvero dopo domani. Gianni, grazie anche per queste considerazioni finali, diciamo più come dire, disilluse, disincantate,
no, va bene,
rispetto a, a questo grande
bisogna essere
progetto, e insomma facciamoci un grande augurio che l'Italia e il Sud non perdano questa grande occasione di rilancio, e che appunto si eviti come al solito di mettersi d'accordo su come spartirsi la torta, e quindi poi la torta viene spartita, ma sostanzialmente poi tutto cambia perché nulla in,
no, guarda, io
perché nulla poi alla fine
la devo fare una considerazione, guarda, cambi. Se mi dai altri 30 secondi, Resto al Sud, una misura di finanziamento che è molto conosciuta, oggi tutto è tranne che Resto al Sud, perché con le ultime modifiche dell'ultimo mese è stata estesa, a parte al commercio, ma è stata estesa alle aree più depresse del nord, le isole di Murano e di Burano a Venezia, che non mi risulta che siano province di Catanzaro, come pure l'isola dell'Elba. Va benissimo che è stata estesa in una prima fase al cratere dell'Aquila e delle Marche, ma attenzione, cioè questa, come si può pensare di dare un finanziamento Resto al Sud a un imprenditore che opera a Marghera? Questo è quello che io francamente ho difficoltà a capire. C'è un'azione di depistamento dei fondi da parte di alcune forze politiche, senza fare nome e cognomi, che stanno cercando di spingere verso il nord. E quindi io veramente invito le forze politiche meridionali trasversali a presidiare su questa cosa, perché il rischio di uno scippo attraverso dei cavilli per portare i fondi altrove c'è, e quindi rischieremmo di perdere l'ennesima occasione per il sud. E io mi auguro che ciò non avvenga.
Allora, con questa considerazione, con queste domande, noi per stasera concludiamo, vi ringraziamo per vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito, e vi diamo appuntamento al prossimo mese con Che Impresa. Grazie Gianni Moccia, grazie alla regia di Mr. Bob. Ernesto C vi augura un buon proseguimento di serata, sempre qui, sempre su Radio Ponte Regeneration.
Buonasera,
grazie, ciao.
Buonasera, al mese prossimo.
Listen to Radio Ponte.